Radio 3 Mondo.
Europa.
Buongiorno da Anna Maria Giordano e benvenuti all'ascolto di Radio 3 Europa. Il venerdì è il giorno in cui parliamo d'Europa. Oggi raccontiamo l'Europa che affronta se stessa, così come abbiamo scritto anche sul nostro sito, e lo fa oggi più che mai. E oggi torneremo sui nostri passi, torneremo su quelle che la settimana scorsa abbiamo chiamato le nuove frontiere dell'Europa. Ai domeni c'è ancora chi tenta di abbattere la recinzione di filo spinato, mentre la polizia lancia gas lacrimogeno, raccontano le cronache. Intanto la situazione al confine tra Grecia e Macedonia diventa esplosiva, mentre la Commissione europea si dice preoccupata, richiama le autorità di Skopje al rispetto della legge internazionale. A Bruxelles qualcosa si muove, sono stati stanziati alcuni milioni di euro per affrontare quella che viene già vista ormai come l'escalation di primavera-estate 2016. E tutto ciò mentre a Calais, dove eravamo anche la settimana scorsa, la Francia sta smantellando la giungla, il più grande campo allestito nel cuore dell'Europa da anni. Insomma, questa è l'Europa di oggi. Così si muove l'Europa, abbiamo scritto, ai confini della sua realtà. Così si muove l'Europa che è un po' al bivio della sua storia. E sentiamo quali sono le sue ultime parole pronunciate dall'Europa.
I want to appeal to all potential illegal economic migrants, wherever you are from. Do not come to Europe. Do not believe the smugglers. Do not risk your lives and your money. It is all for nothing. Greece or any other European country will no longer be a transit country. Excluding Greece from Schengen is neither an end nor a means in this crisis.
E le ultime parole, come sentite, arrivano da Ankara, in realtà non da Bruxelles, e arrivano per bocca del presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk. Voglio fare un appello ai migranti economici irregolari, ovunque voi siate, non venite in Europa, diceva Tusk, non date retta ai contrabbandieri, non rischiate la vostra vita, i vostri soldi, significa dare tutto per non avere nulla in cambio. La Grecia o qualsiasi altro Stato europeo non saranno più paesi di transito. Le regole di Schengen torneranno di nuovo in vigore. Insomma, parole pronunciate peraltro dal presidente Tusk da Ankara, dove ci si appresta a seguire quello che sarà l'ennesimo vertice straordinario e che per l'ennesima volta avrà al centro il ruolo chiave della Turchia nella crisi dei migranti. Io saluto e do il benvenuto in studio a Leonardo Rapone. Buongiorno.
Grazie, buongiorno a lei e agli ascoltatori.
Leonardo Rapone, docente di storia dell'Europa contemporanea, storia dell'integrazione europea all'Università della Tuscia di Viterbo, autore di un libro che ci ha portato, prezioso volumetto edito da Carocci, che è Una storia dell'integrazione europea, molto utile per fare mente locale, cercare di capire di cosa stiamo parlando. Saluto e do il benvenuto anche a Stefano Lusa, caporedattore del programma informativo di Radio Capodistria, collaboratore di Osservatorio Balcani e Caucaso, dovrebbe parlarci tra pochi secondi da Idomeni. E saluto intanto anche Dimitri Bettoni. Buongiorno Dimitri.
Buongiorno a voi.
Dimitri Bettoni è collaboratore a sua volta di Osservatorio Balcani e Caucaso da Istanbul. È prezioso il lavoro di questo centro di informazione che in queste settimane ha sguinzagliato, dovremmo dire, i suoi collaboratori appunto per tutta Europa, lanciandoli soprattutto verso i confini e cercare di capire che cosa sta accadendo. Allora, intanto Dimitri Bettoni, Tusk ad Ankara ha messo le mani avanti e ha cominciato a parlare con questa Turchia che verrà chiamata in causa lunedì durante il vertice. Come è andata ad Ankara?
In realtà i colloqui sono terminati da tempo. Quello che tu sta facendo in questo momento è parlare al pubblico europeo, che in questo momento desidera essere rassicurato sul fatto che questa ondata migratoria verrà fermata. Quindi Tusk sta in realtà parlando a quella parte di Europa che vede questa ondata migratoria come una minaccia, e dall'altro cerca di rivolgersi, ma a mio avviso questa cosa non funzionerà, direttamente ai migranti nel tentativo di demolire quell'immagine dell'Europa come una terra promessa. Un'immagine che nella testa comunque delle persone che intraprendono questi tipi di viaggi è ancora molto molto forte.
Dimitri Bettoni, nella sostanza poi si dovrà discutere di misure pratiche, di comportamenti che poi dovranno essere più o meno seguiti a partire dal vertice. La Turchia e l'Unione Europea concordano che il flusso di rifugiati resta troppo alto, sono necessarie altre azioni. Ridurre questo flusso potrebbe significare scoraggiare le partenze organizzando un sistematico ritorno dei migranti irregolari in Turchia dalla Grecia. Come la pensa la Turchia su questo?
Ma allora, Davutoğlu, il primo ministro, ha dichiarato che questo sarebbe un metodo efficace per demolire quella che è la rete del traffico di esseri umani che si è installata negli ultimi anni, in particolar modo qui in Turchia. Io a questa cosa non credo, nel senso che questa rete verrà a mancare solo nel momento in cui verranno offerte delle alternative. Le persone che intendono lasciare dei paesi come la Siria, come l'Afghanistan, lo faranno comunque fino a che le condizioni in questi paesi non permetteranno la sopravvivenza. Quindi da questo punto di vista impedire, o meglio, fare in modo che questi migranti che sono appena riusciti dopo un lungo viaggio a raggiungere l'Europa tornino al punto di partenza o a un punto di intermedio come può essere la Turchia, di fatto fornirà nuovo mercato ai trafficanti.
E infatti è di spezzare, diciamo, di interrompere proprio il business model dei trafficanti l'obiettivo che sarebbe, insomma, quello di questa nuova, di una nuova politica. Intanto la Turchia dice di stare facendo qualcosa, le ultime cronache parlano di una comunicazione che arriva da Ankara e da lì si dice che fino al 15 febbraio è stato impedito ad almeno 25.000 migranti irregolari di lasciare la Turchia per dirigersi verso l'Europa, e si parla anche di 93 trafficanti di migranti che sono stati arrestati. Cosa realmente sta facendo la Turchia? La Turchia gioca questo suo ruolo e si sta giocando, diciamo, il suo ruolo nella questione dei migranti, insomma, in maniera abbastanza decisiva. Che gioco sta facendo in questi termini?
Beh, allora, la Turchia è pienamente cosciente del fatto che la questione migratoria è il più efficace strumento nelle relazioni con l'Unione Europea in questo momento. E questo strumento è così efficace perché l'Unione Europea ha permesso che diventasse così efficace. L'Unione Europea in questo momento sta agendo in un modo, secondo me, poco razionale, e comunque in cui il panico, in cui non si capisce come gestire questa cosa, è molto molto evidente, e la Turchia questa cosa l'avverte. E la Turchia, per quanto riguarda la questione migratoria, ha sempre avuto un approccio molto molto chiaro. Da un lato, per la Turchia il fatto di aver accolto un così alto numero di persone sul suo territorio è un fatto di prestigio internazionale, in particolare nei confronti del mondo islamico. Dall'altro, appunto, si è resa conto fin dal principio che la questione migratoria è uno strumento, e è uno strumento di cui non si fa scrupolo a utilizzare in sede di trattativa con l'Unione Europea. L'obiettivo principale della Turchia non sono tanto i soldi, perché è vero che la Turchia ha speso quasi 8 miliardi di dollari per gestire l'emergenza negli ultimi anni, ma non è la prima questione sul tavolo. Per
è un obiettivo politico e ad ampio spettro, potremmo definirlo.
La circolazione dei cittadini turchi nell'Unione Europea, quello è il primo obiettivo.
Quello è il punto. Dimitri Bettoni, nel frattempo si è collegato con noi Stefano Lusa, caporedattore del programma informativo Radio Capodistria, si trova ai Domeni. Buongiorno.
Buongiorno.
E allora, come stanno andando le cose ai Domeni? Abbiamo visto che cosa succedeva, appunto, abbiamo parlato di un'Europa che affronta se stessa, abbiamo visto la polizia macedone che ferma gli immigrati, abbiamo visto le scene, ecco, fino a ieri sera nelle immagini. Oggi com'è la situazione?
Ma intanto la brutta notizia è che qua sta cominciando a piovere, e quindi per le migliaia di persone che sono ammassate qui davanti alla frontiera macedone non è sicuramente una buona notizia. Ci sono molte persone, molte famiglie con bambini, molte donne che sono qui e che cercano di entrare in Macedonia. Un esponente della polizia di frontiera greca ci ha detto che insomma l'Europa non sembra avere una soluzione, che la Grecia non può far fronte da sola a questa emergenza e che ha bisogno di aiuto, che ci sarebbe bisogno di un piano europeo per risolvere la questione migranti. Qui al campo di Domeni, io ci sono stato a fine dicembre, dove tutto sembrava molto organizzato, dove passavano persone dalla Grecia in Macedonia, adesso tutto è assolutamente caotico. La gente sta nelle tende, quelle tante tende che si usano poi nei campeggi, quelle che possiamo vedere, quelle che insomma portano i ragazzini d'estate per andare in giro per l'Europa, che si comprano per poche decine di euro nei negozi. Sicuramente non sono adatte a far fronte a condizioni atmosferiche dure, ma le condizioni anche igieniche e sanitarie all'interno del campo non sono certo delle migliori. La gente si arrangia come può. C'era una ragazza proprio che ho visto pochi istanti fa che si stava lavando i capelli, ci sono altri che stanno cercando di fare in maniera con metodi di fortuna il bucato. Ecco, quello che stupisce è quanta sia la voglia di normalità anche in queste condizioni, diciamo così estreme. E significativamente, insomma, dall'altra parte della frontiera non c'è solo la polizia macedona a difendere la barriera che è stata costruita, una rete fatta di filo spinato, ma ci sono anche i poliziotti austriaci assieme a quelli sloveni, croati, slovacchi, cechi e serbi. In qualche modo cinque paesi dell'Unione Europea stanno difendendo la frontiera di un paese come la Macedonia, che non è nell'Unione Europea, da un paese come la Grecia, che è nell'Unione Europea e nell'area Schengen. In assenza, come dicevo, di una politica comune, ognuno fa come sa e come può, e insomma le soluzioni non sono sempre delle migliori.
Stefano Lusa, grazie infinite per averci raccontato questa Europa, per avercela fotografata oggi, ecco, venerdì 4 marzo alla frontiera macedone, un paese che non è nell'Unione, difesa da invece chi dentro l'Unione ci sta. Grazie e buon lavoro allora ai domeni.
Grazie a voi.
Stefano Lusa di Radio Capodistria, e grazie anche a Dimitri Bettoni che ci parlava da Istanbul. Buona giornata.
Grazie a voi.
Collaboratore di Osservatorio Balcani e Caucaso da Istanbul. Dunque, 700 milioni stanziati da usare nell'arco dei prossimi 2 anni, in realtà non verranno utilizzati tutti insieme, per fronteggiare quella che è già una crisi umanitaria in atto, e poi i 3 miliardi famosi da dare alla Turchia, ma abbiamo sentito che lì il gioco è più complesso di quanto appare. Dunque, professor Rapone, lei ha ascoltato insieme a me le parole che arrivavano da una parte, da Ankara, diciamo virtualmente, e dall'altra dalla Grecia. Abbiamo detto, è un'Europa che affronta se stessa. Che ne pensa lei, che invece in questo libretto racconta la strada fatta fino a qui?
Sì, proprio il racconto che ascoltavamo della situazione ai domeni mi dà lo spunto per cercare di collocare questa emergenza attuale nel quadro del processo di integrazione, così come si è venuto sviluppando fino a questo momento. Da che cosa è partita l'integrazione? È partita dalla consapevolezza che la stabilità e lo sviluppo, cioè gli obiettivi fondamentali di ogni azione di governo, dopo la Seconda Guerra Mondiale era chiaro che non potevano più essere conseguiti con i soli strumenti a disposizione dello Stato nazionale, e che occorreva quindi una forma di governo comune dei processi economici e sociali, una forma di integrazione delle politiche, delle forze per affrontare le sfide dell'epoca successiva alla Seconda Guerra Mondiale. Ora, questo nuovo ordine venne stabilito avendo come modello negativo, come esperienza da non ripetere, quella che il mondo aveva vissuto nei 10 anni precedenti alla Seconda Guerra Mondiale. Gli anni successivi alla grande crisi, al crollo della borsa di New York del 1929, quando non solo era mancata ogni forma di cooperazione internazionale per affrontare l'emergenza economica, non solo i diversi paesi avevano cercato di salvarsi ciascuno per conto proprio, ma avevano anche cercato salvezza a scapito degli altri, erigendo barriere protezionistiche a difesa della propria economia nazionale, senza preoccuparsi di quello che questi provvedimenti protezionistici avrebbero provocato sotto forma di danno nelle economie degli altri paesi, e anzi sforzandosi attraverso un uso spregiudicato delle svalutazioni monetarie di accaparrarsi quote di mercato all'interno di altri paesi. Insomma, la logica dell'ognuno per sé e ognuno a scapito degli altri. Ora, io avverto una sinistra analogia con la logica che diversi paesi stanno seguendo adesso per affrontare la crisi dei profughi. Allora si erigevano barriere per impedire il movimento delle merci, per difendere l'economia nazionale dalla concorrenza estera, disinteressandosi dei contraccolpi che tutto questo avrebbe avuto sull'economia del paese vicino. Oggi si erigono barriere per impedire il movimento dei profughi, disinteressandosi degli effetti che questo può avere sui paesi verso cui il movimento viene allora deviato.
Professore, la interrompo per dire l'analogia, ecco, è sinistra, l'aggettivo è particolarmente adeguato, ma la prospettiva che potremmo aprire invece, proprio perché c'è un precedente, proprio perché è la storia stessa dell'Europa che dovrebbe suggerire un comportamento diverso, e se questo è il bivio, diciamo, verso un futuro prossimo, quali sono le decisioni che qualcuno dovrebbe a un certo punto cercare di dover prendere e mettere in campo?
Innanzitutto occorrerebbe la presa di coscienza che siamo di fronte a un'emergenza continentale, a un'emergenza non di breve periodo, non destinata a esaurirsi nell'arco di una stagione, anche perché, ecco, non dimentichiamo che da dove viene questa emergenza. È un flusso determinato dalla situazione di caos oramai endemico, di guerre diffuse su parti estese della periferia europea a sud-est e a sud del nostro continente. Quindi non è un'emergenza congiunturale, è un'emergenza epocale, e solo con un concorso di sforzi e con una razionale pianificazione. Io sono pienamente convinto che non basta il buon cuore, l'assistenza, lo spirito umanitario sono ovviamente fondamentali, ma non è un problema che si risolve soltanto col buon cuore, si risolve con un'iniziativa politica sia all'interno dell'Europa, perché obiettivamente gestire l'afflusso di centinaia e centinaia di migliaia di profughi incide inevitabilmente sull'ordinato e tranquillo sviluppo della nostra vita, e quindi bisogna governare questa emergenza, bisogna assistere, ma il buon cuore non basta, e sia all'esterno dell'Unione Europea. E qui naturalmente il discorso viene a cadere sull'argomento forse ancora più drammatico, cioè qual è la posizione dell'Europa nei confronti di questi conflitti che si vanno diffondendo.
E questa sarebbe un'altra storia, professor Rapone, però intanto io ricordo agli ascoltatori il numero che state già usando, 335-56-34-296. Luigi dice: mi vergogno come cittadino europeo, non solo per i migranti, ecco, a fronte di quanto non sta facendo l'Europa. l'Europa. C'è anche un messaggio di Nella che si riferisce ai 5 paesi che difendono la frontiera macedone, che sono ormai, secondo lei, già fuori dall'Europa. Prima di salutarci, la Turchia. La Turchia evocata quotidianamente, la Turchia al centro del vertice di lunedì, che fa, come dicevamo prima con Dimitri Bettoni, un gioco molto complesso che va ben al di là della gestione della crisi dei migranti. Come lei l'avrebbe voluta, la vorrebbe ancora la Turchia nell'Unione Europea?
Intanto c'è un processo di adesione che va avanti da anni e anni e non è presumibile che possa concludersi entro breve tempo. In questa circostanza ovviamente la Turchia è un partner per la sua collocazione geografica. Quello che non è chiaro è che cosa l'Unione Europea si attenda dalla Turchia. Se cioè debba essere la Turchia a bloccare questo flusso e quindi a erigere lei i muri fisici o metaforici, o se debba esercitare quel filtro che molte volte viene rimproverato invece all'Italia e alla Grecia di non esercitare, cioè di non saper distinguere tra chi fugge dalle guerre e chi fugge soltanto, mettendo soltanto tra virgolette, dalla miseria, oppure si pensa che la Turchia possa offrire ospitalità, asilo, assistenza a un quantitativo significativo di profughi, evitando quindi che proseguano verso nord. E poi ecco, non dimentichiamoci che i profughi fuggono dalle guerre, e in modo particolare la guerra in Siria, rispetto alla quale la Turchia ha un atteggiamento tutt'altro che limpido, per non dimenticare i suoi rapporti con la Russia. Insomma, i condizionamenti che la Turchia poi può esercitare sulla politica dell'Unione Europea sono molteplici.
Sono a vari livelli, abbiamo visto che anche questa incertezza e questa poca scarsa chiarezza dell'Europa, che lei stessa ribadiva, poi gioca a favore, diciamo, della Turchia stessa. Professor Rapone, la ringraziamo moltissimo e ci sentiremo sicuramente nelle prossime puntate di Radio 3 Europa. Grazie.
Grazie a lei, arrivederci.
Grazie per averci portato Storia dell'integrazione europea, edito da Carocci, un libretto sicuramente prezioso per cercare di capirne di più. Noi oggi non ci allontaniamo dall'Europa, non ci allontaniamo dal mare che lambisce le coste dell'Europa, andiamo in particolare nel mare intorno a Lesbo e ci andiamo eccezionalmente con le nostre interferenze.
Interferenze.
La onda Radio Romania Internațional de ce a ales Muzeul Național de Istorie al României să expună.
Andrea Borgnino, buongiorno.
Buongiorno Anna Maria, buongiorno agli ascoltatori.
Buongiorno e grazie, te lo dico da subito, perché ci porti a Lesbo, ci lasci comunque a guardare, anzi a sentire questa
Andiamo
Europa.
Andiamo proprio in quei 10 chilometri che separano la Turchia e l'Unione Europea. Sono 10 chilometri o 6 miglia di mare, come li vogliamo chiamare, e in quei 10 chilometri ci sono tante organizzazioni, tante ONG europee che stanno aiutando chi scappa dalle guerre e tenta di arrivare in Europa. Lo fanno utilizzando anche la radio e ce lo facciamo raccontare da Michele Telavo, che è il coordinatore di Medici Senza Frontiere, che insieme a Greenpeace hanno iniziato questa attività unica di salvataggio, di aiuto dei migranti che scappano, dei profughi, utilizzando la radio, appunto, non quindi le radio classiche, ma la radio comunicazione sul mare, che salvano le persone. L'intervista che ascoltiamo adesso in due pezzi è accompagnata da dei pezzi di comunicazione radio che arrivano proprio da quel pezzo di mare. Iniziamo ad ascoltare.
Follow us, we are picking up some speed, over.
Beh, la radio è fondamentale nel lavoro che facciamo, perché noi lavoriamo a Lesbos con diverse attività, delle di assistenza sanitaria nei campi di rifugiati, ma abbiamo soprattutto un'attività che per MSF è completamente nuova e che facciamo in collaborazione con Greenpeace, salvataggio in mare, search and rescue. Cioè le barche di rifugiati arrivano dalla Turchia e noi cerchiamo di, le andiamo incontro sostanzialmente per vedere se hanno dei problemi legati alla barca, quindi problemi di motore, o se la barca in alcuni casi sta anche addirittura affondando, perché queste barche sono, diciamo, dei catorci tutte delle barche, o per vedere se hanno bisogno di assistenza sanitaria. E poi, nel migliore dei casi, se non hanno nessun problema specifico, diciamo che li guidiamo, li accompagniamo fino alla spiaggia. In alcuni casi trainiamo la barca, in alcuni casi dobbiamo evacuare delle persone se appunto ci sono dei problemi sanitari, o a volte è successo che le barche erano quasi in procinto di affondare, quindi abbiamo preso a bordo le persone. questa attività chiaramente funziona. In questo senso è fondamentale l'attività, il supporto radio per comunicare tra l'assistenza a terra e le barche, e anche per comunicare con altri attori, con altre barche che sono presenti. Quindi quello che succede è che abbiamo un punto, diciamo, di osservazione in un punto della costa abbastanza elevato, quindi c'è un'ottima visibilità su un braccio di mare molto ampio. Da questo punto, con dei cannocchiali, osserviamo il mare e comunichiamo poi alle nostre barche la posizione delle barche dei rifugiati, in modo tale che loro possano appunto avvicinarsi, e rimaniamo sempre in costante contatto con loro.
Ecco, questa era la voce di Michele Telamo di MSF, che racconta questa attività unica, di cui tra l'altro se ne parla poco, cioè il fatto che ci siano tante ONG che stanno aiutando.
Sono venuti anche nei nostri studi quando sono scesi da queste barche alcuni operatori, però ecco, sappiamo del grande lavoro.
Ecco, nella seconda parte dell'intervista ci racconta il fatto che non sono solo loro, ci sono varie organizzazioni europee, e racconta il rapporto che hanno anche con Frontex e con la Guardia Costiera, che sono la parte invece istituzionale di questo salvataggio. Frontex, appunto, la polizia di frontiera, che lì è una frontiera, e poi la Guardia Costiera. Continuiamo ad ascoltarlo. Anche in questo caso all'inizio c'è un pezzo abbastanza drammatico con le voci dei migranti di una barca che sta affondando.
There is a big wooden boat landing in Eftalu. It is a ground shore and it's tipping over. It looks not so good, so we are staying here to support, over.
In questo momento nell'isola ci sono diversi team di umanitari che fanno questa nostra stessa attività, ognuno con modalità un po' differenti, ma c'è un ottimo coordinamento tra tutti. C'è MSF Greenpeace insieme, c'è Sea-Watch, che è un'organizzazione tedesca, Proactiva, che sono degli spagnoli, Refugee Rescue, che sono degli irlandesi, Refugee Foundation, sono olandesi. Quindi ci sono diversi gruppi, c'è un buon coordinamento sia in generale a terra, e poi c'è la parte, e in questo la radio è assolutamente fondamentale, di coordinamento in mare, per cui questo nostro punto di osservazione, questa stazione radio, in realtà lavoriamo su diversi canali VHF e siamo in collegamento da una parte con la Guardia Costiera e con Frontex, con le nostre barche, ma anche con le barche degli altri, appunto per comunicare la posizione e per avere questo stesso coordinamento, quindi a seconda di chi è più vicino, chi si muove per primo, chi interviene, chi rimane in stand-by, eccetera.
Quello che ha raccontato adesso è appunto l'attività fatta da due basi radio che si chiamano Giulietta Romeo, un nome anche shakespeariano, che si trovano sulle colline di Eftalu, cioè la parte più alta dell'isola di Lesbo, dove grazie alla visuale e grazie alla radio tutto questo grandissimo lavoro di coordinamento tra MSF, Greenpeace, Sea-Watch e queste decine di ONG, e anche Frontex e la Guardia Costiera, riescono tutti insieme ad aiutare chi con queste barche di fortuna tutti i giorni. Ed il racconto che mi ha fatto al telefono è incredibile, come non ci sia giorno in cui, nonostante il mare sia brutto, non continuino ad arrivare le barche, ci sono queste persone che scappano, attraversano questi 10 chilometri,
e non c'è giorno in cui non si trovino a dare delle indicazioni e delle coordinate, appunto, dai microfoni, ecco, dalle onde di Giulietta e Romeo. Grazie Andrea Borgnino, grazie per averci portato a Lesbo, grazie per averci raccontato la storia di Giulietta e Romeo. Noi ci lasciamo dandovi appuntamento a domani per leggere insieme La Stampa Straniera. Adesso restate con noi perché c'è Radio 3 Scienza, e ascoltate innanzitutto ancora una volta la nostra adesione alla campagna Verità per Giulio.
Verità per Giulio Regeni, Radio 3 con la campagna di Amnesty International.